Pagine e frequenza. La politica in libreria.
Buongiorno da Alessandro Forlani, bentrovati a questo numero speciale del nostro programma che dedichiamo al tema della televisione pubblica in Europa, intesa come sistema delle tante aziende di servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche come progetto di un canale comune europeo. Ascolteremo l'audio di un convegno svoltosi a Torino il 24 settembre scorso, il cui titolo era questa domanda: è possibile una televisione pubblica europea? Il seminario, che ha raccolto le voci più autorevoli della teoria delle comunicazioni di alcune università europee, è stato ospitato dal PRI Italia, il concorso annuale bandito dalla RAI per i programmi radiotelevisivi europei, ed è stato organizzato dall'associazione Info Civica, un gruppo di giornalisti, tra i fondatori anche Iader Iacobelli, docenti universitari ed esperti di comunicazione, che da alcuni anni propongono iniziative di dibattito sul tema del rapporto tra comunicazione e ideali civili. Nel convegno sentiremo idee diverse su che cos'è oggi il servizio pubblico e su come attuarlo. Per introdurre il dibattito sentiamo anzitutto un'intervista a Bruno Somalvico, funzionario della RAI e segretario dell'associazione Info Civica.
Correva l'anno di grazia 1984, era appena stato pubblicato a Bruxelles un libro verde sulla televisione in Europa, che servirà come bussola per la direttiva che nell'89 verrà poi approvata, la direttiva Televisione Senza Frontiera, che allora prendeva atto del fatto che a livello tecnico, grazie ai satelliti, la radio e la televisione usciva dalla dimensione nazionale. E allora quelli che furono un gruppo, penso ad Altiero Spinelli, all'origine del trattato che diede vita all'Unione Europea, trattato approvato nell'85 al Castello Sforzesco a Milano in uno dei semestri più importanti a guida italiana. Ecco, da questo trattato nacque anche l'esigenza di pensare di attrezzare la futura Unione Europea di servizi avanzati di comunicazione, e quindi pionieri della televisione europea furono un gruppo di televisioni pubbliche, fra cui anche la RAI, e voglio qui ricordare Massimo Fichera, che partendo da una sperimentazione proprio all'inizio degli anni Ottanta, Euricom, fatta insieme alla NOS, il servizio pubblico dei Paesi Bassi, diedero vita a partire dal 1986 alla prima televisione pubblica europea, che si chiamava Europa TV, con palinsesti realizzati da una serie di servizi pubblici e tra i grandi paesi alla RAI. Purtroppo paesi come la Francia, la Germania, che avevano propri progetti di satelliti a diffusione diretta, ma pensati in ambito solo nazionale, non parteciparono a questi progetti. Furono forse precursori nel tempo, non ebbero allora un audience. Massimo Fichera ripartì allora dall'Italia e lanciò RaiSat attraverso un accordo fra l'Agenzia Spaziale Europea, che aveva un satellite, il satellite Olympus, attraverso il quale la RAI sperimentò nel 1990, in occasione della Coppa Mondiale di Calcio, per la prima volta segnali televisivi ad alta definizione in tecnologia digitale. RaiSat, dopo Europa TV, pensò di lanciare un progetto di canale strutturalmente paneuropeo. Questo tentativo di RaiSat ebbe una vita breve, però da lì nacque un progetto in seno all'UER, l'Unione Europea di Radiodiffusione, cioè l'organismo che rappresenta tutte le televisioni pubbliche europee, e questo progetto si chiama Euronews. È un canale paneuropeo multilingue trasmesso appunto con tante piste sonore audio in tutta Europa e ripreso in alcuni casi dalle televisioni pubbliche dei soci che appartengono a questo consorzio. Questo canale è un canale purtroppo di nicchia. Ora, a 25 anni dal trattato firmato al Castello Sforzesco, come abbiamo visto in occasione delle recenti elezioni europee, l'Europa dei cittadini non si è proprio molto realizzata. C'è un euroscetticismo diffuso, la scarsa partecipazione elettorale ha mostrato che il processo di costruzione europea è in panne. Questo significa che i servizi pubblici nazionali, i servizi pubblici locali debbano rinunciare a mettersi in piedi in un'epoca in cui i grandi gruppi commerciali privati lo stanno facendo? Ecco, questo è sicuramente un primo interrogativo. L'idea dell'associazione infocivica è che proprio nei momenti di crisi economica, nei momenti di crisi dei valori, dei crisi di progetto di politico di costruzione dell'Europa, si deve avere il coraggio di ripartire e avere una sorta di inversione di tendenza. Questo è il primo punto. Gli altri punti naturalmente sono la riflessione sul fatto che non siamo lontanissimi oggi da quegli anni. La televisione è una realtà importante e con il passaggio al digitale ha moltiplicato le capacità di diffusione dell'offerta da un punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo ha fatto un reale passo avanti. Noi abbiamo avuto una sorta di effetto pelle di zigrino. Aumentano il numero delle ore trasmesse e si riduce il budget che abbiamo per ogni ora di trasmissione. Non abbiamo le risorse sufficienti per poter riempire questi programmi, questi canali fisici con dei programmi di qualità. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, sic et simpliciter, meccanicisticamente, occupare questi canali, estendere il modo tradizionale di fare servizio pubblico sulla radio e della televisione alla società dell'informazione, quindi anche alla rete, oppure dobbiamo avere un profondo ripensamento, non solo organizzativo, ma della stessa missione che hanno i servizi pubblici nella società dell'informazione. Ecco, su questo tema abbiamo pensato di invitare 7 fra i massimi esperti stranieri, alcuni rappresentanti anche di organismi, comitati di saggi, authority di settore, che stanno pensando a che cosa saranno quelli che la Commissione europea oggi chiama, nell'ultima direttiva, i media di servizio pubblico nella società dell'informazione. Nel Regno Unito, che ha appena approvato, come voi sapete, una Royal Charter valida per il periodo 2007-2016, ci sono già dei gruppi di lavoro, delle commissioni anche del Parlamento, mi rivolgo qui proprio alla rete parlamentare, agli uomini della Commissione di Vigilanza, che stanno pensando a quale sarà la dimensione del servizio pubblico fra il 2017 e il 2026.
C'è una novità proprio di questi giorni che riguarda la TV pubblica europea, cioè la proposizione di un bando per la riproposizione di una TV pubblica europea comune, quindi di un progetto nuovo rispetto a Euronews. E l'UER potrebbe partecipare a questo bando come anche altri soggetti. Questo potrebbe rilanciare questo tipo di televisione?
Sì, in realtà il nodo è che nella rete noi dobbiamo soprattutto ripensare, a prescindere dai bandi dell'Unione Europea, dalle regole che consentono la partecipazione di alcuni servizi pubblici come quello tedesco, che oggi è inibito a collaborare a delle iniziative se sono di tipo commerciali. A prescindere dai bandi, si tratta di capire qual è il futuro di un organismo come quello dell'interscambio dell'Eurovisione, che storicamente, secondo principi di perequazione, faceva sì che BBC, RAI, ARD, ZDF, RTVE e France Télévision, in qualche modo, secondo principi di perequazione, acquistassero i diritti in comune per i grandi eventi sportivi, le diffondessero anche al servizio dei piccoli paesi. Lì ci sono state le norme sulla concorrenza di Bruxelles che hanno creato grossi problemi, ma il problema è l'informazione, che rimane sempre il cuore. Il progetto di Bruxelles è semplicemente quello di superare quello che era attualmente un canale di servizio, Europe by Satellite, Europe par Satellite, Europa via satellite, che non erano né più né meno che le conferenze stampa e tutti i dibattiti del Parlamento europeo con tutti gli interpreti in tutte le lingue che venivano offerte a tutti i broadcaster in videoconferenza a mezzogiorno tutti i giorni da Bruxelles e che poi potevano essere ripresi dai broadcaster nazionali. Questo canale era un canale di servizio ma che non aveva nessun lavoro di tipo editoriale. Ora, questo tipo di borsa, di banca dati informativi di agenzia grezza che non lavora l'informazione, è un servizio di documentazione che fa benissimo un'istituzione come l'Unione Europea, la Commissione, il Parlamento a fornire ai cittadini, benissimo, però nella rete non ci vuole la disintermediazione, ci vuole la mediazione giornalistica, altrimenti nessun cittadino capirà quello che si dice in un dibattito parlamentare o in una conferenza con linguaggio diplomatico di un portavoce della Commissione. Cosa ci vuole? Ci vuole un trattamento giornalistico. Allora, il problema è, il trattamento giornalistico può essere fatto e interessare i 300 milioni di europei allo stesso modo, oppure va adattato alle realtà locali, non solo linguistiche ma culturali? Beh, probabilmente per quanto riguarda le élite culturali e i professionisti dell'informazione, probabilmente per questo tipo di utenti ha senso, ma non realizza un servizio pubblico per i più deboli, per quelli che sono i più euroscettici, per quelli che non riescono a capire qual è il valore aggiunto che può offrire l'Europa per la vita quotidiana di noi tutti. Allora, si tratta, secondo me, di reinventare quello che, in un'epoca in cui l'Europa non c'era, o il processo di unificazione europea era molto, molto indietro nel tempo, facevano i nostri servizi pubblici all'epoca del monopolio. Mi riferisco a eventi come Giochi senza frontiere, come il Festival delle Eurovisioni, cioè degli eventi che entravano nelle coscienze dei bambini o dei telespettatori maturi, eccetera. Enrico Bustamante, nel suo libro sulla storia della radio e della televisione spagnola, racconta l'effetto dirompente che ebbe negli anni 60, in piena dittatura franchista, la vittoria all'Eurovisione di un cantante catalano che si mise a cantare in catalano quando la lingua catalana era proibita dal regime franchista.
La riproposizione di un tipo di televisione, un tipo di comunicazione molto lineare come quella appunto che avevamo negli anni 60-70, che senso ha in un mondo come quello di oggi, dove le comunicazioni passano attraverso tantissimi media e si muovono appunto anche con molta interattività?
Allora, una giustissima obiezione. Il problema è che si potrebbe rovesciare la domanda e dire: che senso ha fornire tanti servizi a valore aggiunto per utenti che già dispongono di una ricca dieta mediatica e che non hanno bisogno di un servizio pubblico per costruirsi da soli il proprio palinsesto? Voglio dire, il nodo è oggi, e lo dimostra per esempio un recentissimo rapporto pubblicato dal Censis e dall'Unione Stampa Cattolica Italiana, emerge il fatto che in una società avanzata come la nostra, eccetera, circa il 50% della popolazione continua ad avere la televisione come principale, se non unico, medium, la televisione lineare, generalista, come principale, se non unico, medium sulla quale si informa.
Se solo per questo abbiamo degli studi americani che hanno detto che nel 2008, alle elezioni presidenziali, ben il 70% dei cittadini statunitensi ha deciso se votare per Obama o per McCain in base a quello che ha visto in televisione.
Esattamente. Ora, il nodo è, appunto, vediamo che cosa significa il servizio pubblico nella società dell'informazione. Significa poterlo veicolare su tutte le piattaforme. Significa che quindi un ragazzo giovane abituato ormai a fruire soprattutto di internet deve poter ricevere i contenuti informativi, anche il telegiornale delle 8 sulla rete, come lo riceve via satellite, via cavo, via terrestre. Quando saremo passati al tutto digitale, noi non parleremo più di televisione terrestre, via satellite. Qualunque sia la fonte, il canale di distribuzione, vedremo i contenuti. Tutte le televisioni, a un certo punto, passate al tutto digitali, si troveranno ad armi pari, anche in termini di penetrazione. Il problema non è il canale di trasmissione, il problema è certamente la modalità in cui esso viene veicolato, la possibilità anche di aggregare nuove forme di ascolti sempre più targetizzati. Su questo non ci piove. Io ho scritto un libro nel 97 che provocatoriamente si chiamava La fine della comunicazione di massa, per dire che il sistema televisivo italiano, eravamo nel 96-97, doveva uscire dall'eccesso di ipertrofia generalista. Ma oggi sarei quasi tentato da ripensare, da fare un nuovo libro dicendo le esigenze di una nuova forma di comunicazione di massa, ma non appunto per l'intera società italiana, intendendo per intera società italiana tutte le nuove nicchie che hanno queste diete mediatiche molto ricche, quanto invece per quel 50% di popolazione che ha una dieta pediatrica ancora povera, se non addirittura monomediale, cioè solo confinata sulla televisione. Allora io penso oggi, e credo che da questo punto di vista il Parlamento italiano dovrebbe veramente rifletterci, e la commissione di vigilanza è anche una commissione di indirizzo, e quindi dovrebbe ritrovare quello spirito che ebbe al momento della riforma del 75, ovvero cercare di capire, prima ancora che scada nel 2015 la convenzione fra la RAI e lo Stato, che dovrà definire le nuove modalità dei media di servizio pubblico, come li chiama la Comunità Europea, l'Unione Europea, a partire appunto da un periodo, quello dopo il 2015, dove diciamo ci sarà una vera transizione, non più fra l'analogico e il digitale, ma fra la televisione classica lineare e il web, quello che chiamano il web 2.0, il 3.0. Allora, io mi chiedo se non sia importante oggi, prima ancora che parlare della governance, dei criteri di nomina di un consiglio di amministrazione o di una legge di disciplina del comparto dell'informazione, se non sia necessario invece invitare i sociologi a fare un lavoro di base per capire, in una società come quella italiana, dove ci sono molti migrati, che fra un anno e mezzo, quando si celebrerà il 150° dell'Unità d'Italia, probabilmente non disporranno degli strumenti minimi, indispensabili per poter acquisire la cittadinanza italiana, perché non sapranno nulla né di Cavour, né di Agnelli, né probabilmente dei dibattiti che si seguono fra gli addetti ai lavori sui sistemi elettorali, proporzionali, maggioritari o quant'altro. C'è bisogno di capire come costruire nuovi cittadini, nuovi italiani, e integrarli. La RAI ha avuto nel 1960 una funzione fortissima di coesione sociale per la comunità nazionale. Questa comunità nazionale, a partire dagli anni 60, grazie ai programmi della RAI, ha parlato da Lampedusa a Bolzano l'italiano. Oggi non parla più l'italiano. Parla l'italiano, parla l'arabo, parla il dialetto bresciano. C'è una grande sfida? C'è una grande sfida, forse, un grande progetto: capire le esigenze di questi futuri nuovi cittadini italiani. E la nostra associazione Infocivica vuol dire informazione e educazione civica dei cittadini, avere coscienza dei propri diritti e dei propri doveri. Una problematica dell'Ottocento, ma che nella rete deve trovare una soluzione. La rete è una cosa straordinaria, può dare un accesso sfavoloso al sapere, ma può essere anche un terribile strumento per la diffusione di poteri nocivi. Penso al terrorismo.
O anche semplicemente magari l'eccesso di intrattenimento, che poi finisce per essere appunto diseducativo, no? Che però è anche quello a cui magari molte aziende che si limitano a fornire appunto l'accesso alla rete, è quello su cui fanno poi tanti guadagni, no? Perché a loro importa che tu stia collegato in rete, poi non importa di quale contenuto tu fruisca.
Assolutamente. Allora, qui si tratta di capire se rispetto alla rete noi mettiamo a disposizione per esempio l'archivio della RAI. Io credo che nel 2011 il Comitato per il 150° farebbe bene occuparsi di questo, perché è una grande questione nazionale. Ma nello stesso tempo io credo che appunto un comitato di saggi, per esempio, fatto da sociologi, dovrebbe appunto capire quali sono i bisogni di questa complessa società italiana. Insomma, in base a un censimento, in base a un'analisi prima di tutto dell'Istat, che non serve solo a scovare gli evasori del canone, si cominciasse a capire veramente quali sono i bisogni, i punti di debolezza, i bisogni di informazione. In base a quello, una volta stabilite queste cose dentro l'Europa e dentro un mondo globalizzato, si tratta di capire come progressivamente si deve trasformare l'offerta generalista che era declinata tradizionalmente sui tre canali generalisti e comincia a essere declinata su questi nuovi canali digitali, ma che finora sono stati dei canali di nicchia destinati probabilmente più per quelli che sono inforicchi, cioè che hanno diete mediatiche allargate. Allora, qui si tratta invece di pensare proprio per gli infopoveri e fare in modo che gli infopoveri, passando dopo lo switch off nel digitale terrestre, non rimangano confinati semplicemente nelle offerte tradizionali, ma loro stessi spontaneamente siano invogliati a passare a usare tecnologie dove il ruolo dello spettatore è molto più attivo. L'altra cosa, il finanziamento. Dobbiamo semplicemente chiedere di aumentare ulteriormente il canone senza appunto avere precisato prima per quale motivo, per quale missione, con quali obiettivi e declinando quale tipo di offerta. No, a nostro parere questa inchiesta sociologica che definisca i beni di servizio pubblico si deve tradurre poi in un gruppo di riflessione sulle tipologie di offerte, nel senso delle cose che dicevo prima. E solo in base a questo primo tipo di lavoro si tratta di decidere quali sono le modalità più appropriate per garantire il principio di autonomia e di indipendenza di un moderno servizio pubblico rispetto ai poteri politici, ma anche rispetto ai poteri economici. La BBC, per esempio, fece negli anni 20 una scelta che considera anche irreversibile nella multimedialità, quella di essere esclusivamente finanziata dal canone. Un canone, peraltro, fortemente indicizzato, eccetera. Altri paesi, invece, sto parlando della Spagna e della Francia, stanno andando verso una riduzione della pubblicità, ma non verso un aumento o una riqualificazione del canone, quanto l'introduzione di forme di intervento diretto a compensazione dei mancati introiti pubblicitari direttamente dallo Stato, il che rischia di aumentare invece il controllo dello Stato sui servizi pubblici che, passati dal controllo del governo, generalmente negli anni 70-80 si erano in qualche modo affrancati, nel caso italiano appunto erano passati sotto il controllo del Parlamento. Vedete che i problemi politici, i problemi di governance diventano dei problemi importanti, ma possono essere affrontati solo se a monte c'è questa ricerca sociologica, c'è questa individuazione di nuove forme, fra cui quelle di un canale televisivo pubblico europeo, che arricchiscano l'offerta di tutti i cittadini, di quelli più deboli e non solo di quelli più forti, e a partire da qui effettivamente si può cominciare a ragionare. Beh, se c'è qualche membro della Commissione di Vigilanza che in questo momento ci ascolta, a me farebbe piacere, vorrei che questi parlamentari si investissero molto a seguire anche il metodo che è stato adottato in altri paesi europei, ovvero per esempio penso al ruolo del Medio Unito, dove noi abbiamo un servizio pubblico che è il punto di riferimento anche nella rete, che dà sul sito un'informazione affidabile, è uno dei siti più consultati al mondo, ma certamente leader nel Regno Unito, e che quindi garantisce anche un'informazione ad accesso gratuito. Nell'epoca in cui Murdoch e in cui tanti gruppi multimediali vorrebbero appunto consentire un accesso televisivo a pagamento delle informazioni in rete, ecco che l'esempio della BBC può essere un esempio pilota a quale sicuramente anche le commissioni parlamentari italiane e il legislatore dovrebbero guardare.
Un'ultima cosa di cui volevamo parlare: noi ascolteremo questo convegno in differita subito dopo questa intervista di presentazione, però questo convegno è un po' anche lui una sperimentazione di un media nuovo, per così, di un medium nuovo, non più soltanto lineare. In che senso?
Cosa abbiamo pensato? Che non basta il verbo dei luminari, dei saggi, dei comitati di saggi. Bisogna tentare anche di avere un confronto reale con gli operatori. Allora, abbiamo pensato di mandare in onda, in diretta, su internet, la conferenza. Prima di tutto per rendere conto a tutti i cittadini che ci vogliono ascoltare, saranno pochissimi, ma dei risultati di questa conferenza. Quindi il concetto di accountability, di trasparenza, è un concetto britannico che deve essere anche interiorizzato dai nostri paesi mediterranei. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che dobbiamo consentire al cittadino di poter interagire con le discussioni che noi facciamo. Se io in questo momento sto parlando troppo complicato, forse è così, c'è qualche cittadino che ascolta GR Parlamento che deve dirmelo. Può scrivermi, scrive a somalvico@rai.it, mi risponde, mi fa le sue obiezioni. Ecco, noi stiamo in qualche modo cercando, in occasione di un evento collettivo, siccome sia pur ridotto come quello di un microconvegno, di assicurare un dialogo, una riflessione con i cittadini. Tutti i cittadini hanno il diritto di essere informati sulle decisioni che si prendono sulle loro spalle, perché se vogliamo riqualificare il canone, se vogliamo che il servizio pubblico in Italia sia unicamente espressione degli abbonati, sia la voce degli abbonati, allora dobbiamo assolutamente fare in modo che gli abbonati possano sentirsi partecipi di un processo di coinvolgimento. Quando facevo allusione allo spirito riformatore che ci fu nella stagione degli anni 70, gli anni della partecipazione, alla volontà da parte di tutti i partiti della Prima Repubblica di in qualche modo, insieme alle regioni, ripensare la RAI, trasformarla, ne nacque la legge del 75, facevo riferimento appunto a una stagione che fu molto ricca e densa sul piano teorico. C'erano veramente nel progetto di riforma, nella presenza territoriale della RAI sul territorio, degli esempi che sono stati molto interessanti. L'Italia è stato un laboratorio per il processo di deregulation della televisione negli altri paesi. C'è bisogno oggi di fare un passo avanti, c'è bisogno appunto di ritrovare quello spirito riformatore per fare in modo che l'occasione del rinnovo della convenzione sia veramente l'occasione per un grande dibattito nel paese, in cui si costruisca magari un federalismo che unisce e non divide gli italiani, integra gli emigrati meritevoli e soprattutto ci accompagna sempre di più in un processo di ripresa dell'unità europea.
Fin qui Bruno Somalvico, segretario di InfoCivica, che ci introduce all'ascolto del seminario sulla TV pubblica in Europa, svolto, si ripetiamo, a Torino il 24 settembre nell'ambito del PRI Italia. Sentiamo anzitutto il saluto di Giovanna Milella, direttore del PRI, che introduce i primi ospiti.
Buongiorno a tutti, benvenuti al PRI Italia. È possibile costruire una televisione di servizio pubblico europea? Allora, è una domanda a cui è difficile, penso, rispondere, però il fatto che voi siate venuti gentilmente fino a qua per parlare vuol dire che la risposta è sì. Almeno c'è questa voglia. Poi vedremo se è poi possibile realizzarla. E quindi in parte la risposta è non so, perché in fondo, non so nei vostri paesi, ma nel nostro capita, ed è capitato proprio anche al presidente della RAI Petruccioli negli anni scorsi, di porre provocatoriamente anche l'interrogativo: ma ancora ha senso una televisione di servizio pubblico? Se continuate ad attaccare il servizio pubblico, dite fino in fondo che cosa volete, cioè aperto questo discorso. Quindi ovviamente se all'interno delle nazioni si pensa che non sia più necessaria una televisione nazionale di servizio pubblico, è chiaro che quella europea può sembrare addirittura utopistica. Ecco, io vi ringrazio quindi di essere qua, ringrazio le rappresentanze, la Commissione europea, la rappresentanza in Italia, ringrazio InfoCivica e ringrazio la Copeam e chiedo ai rappresentanti di queste organizzazioni di portarci il loro saluto. Matteo Fornara, della Commissione Europea.
Buongiorno, buongiorno a tutti. In realtà quello della comunicazione è un tema cruciale per l'Unione Europea da tempo, diciamo è diventato al centro una priorità per le istituzioni europee da quando il progetto di Costituzione Europea, almeno da quando il progetto di Costituzione Europea è stato bocciato con i referendum in Francia e in Olanda qualche anno fa. Ci si è accorti in quel momento più di prima, già prima si aveva la consapevolezza, ma in quel momento il problema è arrivato al centro della politica dell'Europa, dell'assenza di uno spazio pubblico europeo nel quale creare una vera e propria consapevolezza sulla comune appartenenza al progetto europeo stesso da parte dei cittadini. Il contesto giuridico e quello normativo dell'Unione Europea per ora non mettono al centro l'idea della creazione di un servizio pubblico della comunicazione e di una televisione, quindi a livello europeo. Hanno trattato anche recentemente con dei testi normativi importanti la questione degli aiuti di Stato, però sempre analizzandola in un'ottica, in un contesto nazionale, cioè quello che gli Stati possono dare in questo senso al servizio pubblico, riconoscendo ovviamente già nel Trattato di Amsterdam, che è quello che regola la materia oggi, il valore appunto del servizio pubblico e stabilendo una serie di contesti normativi appunto sugli aiuti di Stato che sono stati via via rinnovati e l'ultimo testo è proprio di quest'estate, del 2 luglio di quest'anno, e che fissa un po' i legami anche del mondo della televisione con i nuovi canali di informazione legati alle nuove tecnologie. Il Trattato di Lisbona, in effetti, così come faceva già la Costituzione, anzi forse in maniera superiore prima del Trattato, pone il tema dei servizi di interesse generale, quindi del servizio pubblico e quindi ovviamente anche del servizio della comunicazione e il servizio di radiodiffusione e il servizio televisivo nel testo del trattato attraverso un protocollo sulla materia che apre un po' la strada, almeno per la riflessione, giustamente per rispondere alle domande se siamo su un no o siamo su un non so o su un sì, che è stata il centro dell'analisi fatta prima di me. Però va ricordato, e questo è il compito che faccio io perché non credo che lo farà qualcun altro oggi, mi sembra abbastanza importante, che né la Costituzione né il Trattato di Lisbona sono in vigore. Per queste ragioni sono molto importanti per la Commissione europea e per la rappresentanza in Italia i lavori di questa conferenza.
Grazie a Matteo Fornara e vorrei invitare Gerardo Mombelli, vicepresidente di InfoCivica, che ci porta i saluti anche del presidente Bino Livi, che oggi era lievemente indisposto e quindi non è riuscito ad arrivare. Prego.
Grazie Presidente. Anch'io, a nome dell'associazione che ha promosso l'incontro e del suo presidente, come è stato ricordato adesso, Bino Livi, rinnovo e do il mio benvenuto ai partecipanti. InfoCivica ritiene che le risposte più recenti date dall'Unione agli attuali problemi europei siano state nell'insieme inadeguate e insufficienti, ma non per questo propone, come dire, fughe in avanti, tantomeno in settori, in campi in cui la sensibilità dei Paesi membri sono le sensibilità dei Paesi membri, sono particolarmente vive e le differenze di regimi giuridici e di comportamenti politici rilevanti. Siamo semplicemente convinti che sarebbe un grave errore lasciare inaridire o addirittura spegnersi la riflessione, il dibattito e quindi l'iniziativa comunitaria sui temi e sui nodi di una politica industriale per l'Information Society. Dopo il sostanziale fallimento di quella che è stata chiamata la strategia o il programma definito a Lisbona nel 2000. In aggiunta, pensiamo che un'attenzione non velleitaria ma non rinunciataria a un più efficace coordinamento delle politiche in tali materie si debba accompagnare ad un impegno rivolto a trovare nuove forme, nuove collaborazioni per una comunicazione europea rivolta ai cittadini, nella quale i servizi pubblici non possono non avere un ruolo importante, se non decisivo. Grazie.
Grazie a Gerardo Mombelli. Adesso vorrei invitare Alessandra Paradisi, segretario generale di COPEAM.
Grazie Presidente, grazie ad InfoCivica per aver voluto associare alla COPEAM, la COPEAM a questa riflessione. Ricordo che oltre a essere segretario generale della COPEAM sono anche responsabile delle relazioni internazionali della RAI. COPEAM sta per Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo e credo che sia uno degli esempi diciamo di best practice di quello che il servizio pubblico ha realizzato in questi anni nella nostra regione euro-mediterranea, perché forse dovremmo un po' allargare l'idea di servizio pubblico. Oggi quindi la riflessione che si pone, ancor prima di pensare al problema al futuro del servizio pubblico, un possibile servizio pubblico europeo, è quello comunque di salvaguardare i servizi pubblici nazionali che sono sotto attacco dalla fine degli anni Ottanta. Un attacco che è partito inizialmente per ragioni economiche. Io ho avuto fortunatamente la possibilità di seguire, diciamo da un punto di vista di osservazione privilegiato, tutto quello che è stato il dibattito della liberalizzazione in Europa. C'era un tentativo dei grandi gruppi extraeuropei di entrare nel mercato dell'audiovisivo, che era troppo regolamentato per poter essere aggredito da un punto di vista economico. C'era un interesse delle telecom nel momento in cui si apriva con la convergenza la possibilità di operare su diversi fronti, di inizialmente, forse in maniera anche illusoria, di entrare nel servizio, nel mercato audiovisivo. Quindi c'è stato tutto una strana sovrapposizione di una giusta preoccupazione di liberalizzazione dei mercati, con invece un tentativo molto più bieco di appropriazione del privato invece di quello che era un patrimonio e deve a mio avviso rimanere un patrimonio pubblico, perché la comunicazione è un settore strategico del paese. E questo attacco oggi è un attacco anche che si manifesta in un fenomeno piuttosto evidente, forse che di cui purtroppo si parla poco, che è il problema della concentrazione in poche mani di tutto quello che è il sistema dell'informazione a livello mondiale. Non è solo un problema italiano, un problema europeo, è un problema mondiale. Allora, noi dobbiamo preoccuparci di mantenere la pluralità delle voci e nel mantenere la pluralità delle voci il controllo democratico dell'informazione. Il problema oggi è l'accesso all'informazione da parte del grande pubblico. Quante notizie non ci vengono comunicate? Quanto noi conosciamo veramente del mondo? Ricordiamoci quando Bangeman, forse voi non ve lo ricorderete, il famoso commissario delle telecom, parlava del servizio pubblico come di qualcosa di obsoleto. Strano che poi, quando ha finito di fare il commissario, è andato a lavorare a Telefonica. Forse qualche cosa questo ci vorrebbe dire quando si pensa e quando si devono giudicare delle azioni. Perché sono come COPEAM qua? Perché la COPEAM sta facendo qualche cosa che in realtà voi evocate qui nella riflessione del servizio pubblico. Stiamo cercando di dimostrare qual è il valore aggiunto oggi del servizio pubblico, anche in una nuova funzione di coesione sociale nella regione euro-mediterranea. Noi non parliamo più di società nazionali come le abbiamo conosciute negli anni 50, oggi parliamo di società multietniche. Noi stiamo cercando di creare, per esempio, all'interno di questa grande associazione che oggi riunisce 130 operatori dell'audiovisivo, voluta dalla RAI insieme con gli altri grandi servizi pubblici europei e mediterranei. Noi raccogliamo praticamente tutte le televisioni pubbliche, quasi tutte le televisioni pubbliche della regione euro-mediterranea, tutte quelle dei paesi rivieraschi, facciamo cooperazione, facciamo coproduzioni, facciamo scambio di news, abbiamo già lanciato la sperimentazione di un canale satellitare di promozione dei programmi a vocazione mediterranea che si chiama Terra Med, che è in onda oggi, ospitata sul canale di RaiMed, e che vede la possibilità di associare proprio con questo nuovo spirito i grandi operatori dell'audiovisivo. Lasciateci lavorare, grazie.
Grazie Alessandra Paradisi ci ha ricordato come spesso non si apprezzano le cose che si hanno.
GR Parlamento, siamo all'ascolto del convegno organizzato da InfoCivica e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dedicato al futuro del servizio pubblico radiotelevisivo in Europa. Dopo il primo blocco di interventi introdotti dal direttore del PRI Italia Giovanna Milella, il ruolo di moderatore dei lavori passa a Giampiero Gramaglia, inviato per anni dell'ANSA, dagli Stati Uniti, da Bruxelles e per 3 anni anche direttore dell'agenzia di stampa.
Il titolo del nostro convegno è già stato più volte ricordato, mescola il caldo dell'ottimismo al freddo dei dubbi. Il freddo dei dubbi sta nel punto interrogativo. Bene, do la parola per iniziare al professor Giuseppe Richeri, docente di strategia dei media e decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Prego.
Buongiorno, grazie agli organizzatori per aver organizzato questo importante incontro e per avermi invitato. Allora, la domanda, come è già stato detto, è possibile costruire una televisione pubblica europea? È molto difficile, ed è molto difficile innanzitutto perché oggi il concetto stesso di servizio pubblico televisivo è un concetto in crisi, è un concetto sotto l'attenzione del dibattito politico e culturale in tutta Europa, con risvolti diversi da paese a paese, ma in tutta Europa ci si chiede se oggi quello che si intende per televisione pubblica, per servizio pubblico radiotelevisivo, è ancora un concetto valido. In realtà il problema, secondo me, è che questo dibattito sul servizio pubblico oggi, girando da paese a paese, è concentrato su 4 aspetti principali, che sono innanzitutto il rapporto tra televisione pubblica e politica, poi il problema della concorrenza tra televisione pubblica e televisione privata, il terzo problema è quello delle risorse economiche. Tutti sappiamo che i bilanci delle televisioni pubbliche in tutta Europa sono in forte difficoltà, e il 4° aspetto è quello di come le televisioni pubbliche devono misurarsi con l'innovazione tecnologica. Ci sono tanti altri problemi in discussione, ma questi mi sembrano tra i più importanti. Ora, io penso che sicuramente questi problemi sono importanti, ma c'è un problema più profondo e che viene prima di tutti questi, che è legato a cosa si intende per televisione pubblica oggi, nel senso che il concetto di televisione pubblica che ancora oggi noi troviamo alla base delle televisioni pubbliche europee è un concetto che, come tutti noi sappiamo, è nato negli anni 20 con la radio pubblica, è stato rilanciato e rafforzato nel secondo dopoguerra e sostanzialmente legato a una struttura delle società europee che ormai non esiste più. La società europea è radicalmente e profondamente diversa da quelle degli anni 50 e gli anni 60, quando c'era una larghissima maggioranza di popolazione che aveva dei forti bisogni informativi, dei forti bisogni culturali, dei forti bisogni di formazione, che potevano essere soddisfatti in modo rapido, economico e capillare soltanto con un servizio pubblico radiotelevisivo, non c'era altro mezzo. Quando era riconosciuto agli stati legittimo allargare la propria attività educativa e formativa al di là delle agenzie scolastiche tradizionali, eccetera, eccetera. Allora, il problema che pongo è: possiamo ancora oggi avere alle spalle, quando parliamo di servizio pubblico, questa idea di servizio pubblico? Io credo che dobbiamo chiederci, per esempio, se ancora oggi c'è una larga maggioranza di popolazione nei nostri paesi che ha bisogno di un servizio pubblico per soddisfare le proprie esigenze culturali, informative, o se invece non è piuttosto vero che oggi c'è, non so se la maggioranza, ma una larga quota di popolazione che ha i mezzi economici e i mezzi intellettuali per poter scegliere e costruirsi gli strumenti necessari a rispondere ai loro bisogni, ai loro desideri, ai loro interessi in questo campo. È un punto interrogativo, io non dico che è così, però penso che sarebbe bene, sarebbe ora, di chiedersi qual è la struttura delle nostre società, quali sono i bisogni e i desideri e se c'è bisogno ancora di un servizio pubblico come era stato concepito 50 anni fa per rispondere a queste esigenze e a questi desideri. Io non lo so, ma credo che sia un tema, perché se la risposta fosse che ormai la società è diversa, ormai c'è una larga quantità di persone che hanno gli strumenti intellettuali e gli strumenti tecnici e gli strumenti economici per poter soddisfare attraverso un'offerta che, come tutti noi sappiamo, è mostruosa. Oggi, come sapete, uno dei grandi problemi non è quello di avere le informazioni, ma quello di selezionarle tra una enorme quantità di informazioni accessibili attraverso tanti mezzi che rischiano di soffocarci. Quindi questo è un primo, secondo me, problema che andrebbe discusso per parlare di televisione pubblica e soprattutto poi di televisione pubblica a livello europeo. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è l'Europa. Allora, l'Europa è un bel problema perché ormai è da tanti anni che ne parliamo, ma se noi facessimo un sondaggio nella popolazione italiana, irlandese, tedesca o dei nuovi paesi aggregati all'Unione Europea, credo che la maggior parte dei cittadini sappiano poco dell'Europa, soprattutto sappiano poco di quanto l'esistenza dell'Europa e la politica europea, le istituzioni europee aiutino questi cittadini a migliorare le loro condizioni di vita. Sì, tutti sanno che c'è Bruxelles, tutti sanno che c'è un Parlamento, tutti sanno che c'è una Commissione, tutti sanno che sono le direttive, eccetera, eccetera. Ma se noi dovessimo chiedere a voi nella vostra vita quotidiana, lavoro, economia, educazione, cultura, quanto l'Europa e le istituzioni europee vi aiutano a migliorare? Ho dubbi che ci sia una larga maggioranza che sappia rispondere. Prima cosa. Seconda cosa, noi sappiamo benissimo che quando parliamo di Europa parliamo di un mosaico di tante popolazioni, con tante culture, tante tradizioni, tante storie, con tante identità diverse. Allora io credo che per riuscire a aiutare queste persone che hanno tante identità e tante storie diverse a metabolizzare nella loro identità componenti europee, non possiamo partire da Bruxelles, non possiamo partire da un luogo centralizzato, ma dobbiamo passare attraverso i mezzi nazionali e locali e chiedere ai mezzi nazionali e locali di mediare tra le istituzioni europee, le politiche europee e le culture, le identità, i bisogni locali e nazionali. E quindi i mezzi di comunicazione e soprattutto le televisioni pubbliche devono dare valore aggiunto a quello che succede in Europa e fare questo lavoro di localizzazione dei temi, dei problemi dell'agenda europea. Perché se non passa l'agenda europea attraverso questi mezzi, le persone sentiranno sempre estranea, perché soltanto a livello locale possiamo spiegare ai nostri concittadini perché una nuova legislazione sui porti europei interessa a Genova, a Taranto e a Bari. Non sarà certo da Bruxelles che si può spiegare questo. E così per tutto il resto. Allora, da questo punto di vista mi chiedo, ma le televisioni pubbliche in Europa cosa hanno fatto per fare questo lavoro? A parte il fatto che, come sappiamo, l'attività delle istituzioni europee è assai marginale nell'informazione, non dico di tutte, ma di molte televisioni pubbliche. Ma questo sforzo di mediare tra l'istituzione europea e le culture e i contesti nazionali e locali è stato fatto, diciamo, secondo me, molto poco. E questo invece è il primo lavoro da fare. Deve esserci qualche cosa e sicuramente l'UER, ne approfitto per la presenza del segretario generale, l'UER ha fatto, però c'è un ampio margine e un ampio spazio per fare di più, richiamare questa funzione essenziale. Perché se i primi a non crederci, i primi a non fare sono le televisioni pubbliche, cosa facciamo? Una televisione pubblica europea quando le televisioni nazionali non fanno niente? Mi sembra un po' curioso, sarebbe un altro carrozzone che si aggiunge agli altri, giusto? Allora, io credo che il servizio pubblico oggi in prospettiva sta diventando forse più importante di quanto non sia stato fino ad oggi. Quindi io sono un sostenitore del servizio pubblico e del suo ruolo, ma ritengo che sia necessario una riflessione profonda per adeguarlo alla nuova organizzazione, alla nuova struttura, alla nuova fisionomia delle società di oggi, che sono 50 anni più grandi di quelle di allora, con una gamma di fasce di popolazione debole che ha bisogno di strumenti per acquisire la propria cittadinanza, per diventare inclusi nella società, che sono per ora molto molto poco rappresentati nelle televisioni pubbliche. Quindi c'è un ruolo importante della televisione pubblica, ma ripeto, da ripensare, e nel ripensamento anche che ruolo che può giocare la televisione pubblica da questo punto di vista di localizzare, di contestualizzare a livello nazionale e locale le issue europee. Terzo punto, e poi credo che il mio tempo sia scaduto, è che sicuramente c'è qualcosa da fare a livello europeo, ma non credo che quello da fare sia un canale televisivo europeo, che secondo me sarebbe un ennesimo fallimento, perché di fallimenti a livello europeo, di iniziative in questo campo, ne abbiamo elencati molti. Anche alcuni successi, però fallimenti non mancano. Non credo quindi che sia un canale televisivo europeo, proprio per le ragioni che dicevo prima, ma credo che, per esempio, l'idea di creare un'agenzia che non fa broadcasting, ma fa prodotti semilavorati, che poi possono essere forniti o possono resi accessibili alle televisioni pubbliche, private, locali, nazionali, che a loro volta devono aggiungere su questi semilavorati tutto quello che dicevamo prima di contestualizzazione e localizzazione, potrebbe essere una strada che migliorerebbe la situazione. Cosa potrebbe fare questa agenzia oltre a produrre dei semilavorati che riguardano le tematiche europee e le attività delle istituzioni europee? Potrebbe fare, adesso ovviamente è un'idea lanciata senza averla approfondita molto, ma che potrebbe secondo me essere oggetto di un approfondimento. Beh, intanto potrebbe essere un commutatore tra varie televisioni europee che hanno intenzione di affrontare un tema. Restando al tema dei porti, io sono genovese quindi sono sensibile al tema dei porti. È chiaro che magari c'è Anversa, Marsiglia, Barcellona, Genova e forse il Pireo, che se fossero sollecitati da un connettore, un commutatore, per affrontare il tema dei porti in Europa e un'iniziativa europea in questo campo, magari troverebbero l'occasione per collaborare, confrontarsi e usare dei materiali semilavorati. Quindi il commutatore. Seconda cosa, un sollecitatore dei vari broadcaster con proposte concrete di contenuti, eccetera, eccetera. Terza cosa, un facilitatore. Voi vi potete immaginare quando una televisione pubblica, ma anche una televisione privata, magari locale o regionale, deve prendere contatto con un punto delle istituzioni europee. Dopo mezz'ora rinuncia, perché è una cosa difficilissima arrivare direttamente alla persona che ti serve, ti interessa, alle informazioni che ti interessano, alle immagini che ti interessano. Questa agenzia potrebbe avere questo ruolo di connettore tra la realtà dei broadcaster e dei servizi pubblici, dei servizi televisivi ed informativi e le istituzioni, che sono una gamma molto vasta di punti, di competenze, eccetera, eccetera. E questo potrebbe essere un ruolo che facilita. E altra cosa ancora, potrebbe essere una specie di... potrebbe svolgere una funzione che nei trasporti si chiama di intermodale, e quindi riuscire a concepire il passaggio da un mezzo all'altro di tutta una serie di materiali e di informazioni, e quindi un'agenzia che può scoprire che per esempio la BBC ha fatto una cosa interessante e quindi acquisirla o comunque mettere in contatto la BBC con altre entità e come... E lavorare o proporsi di lavorare su come trasformare questo contenuto audiovisivo in contenuti per il web o per tutto il resto. Quindi adesso, in grande sintesi, ma le funzioni che un'agenzia del genere potrebbe svolgere sono tante e funzioni che coprirebbero probabilmente un vuoto, che corrisponderebbero probabilmente a un'esigenza che molti mezzi di comunicazione sentono. Il problema, come al solito, è chi paga, chi governa, eccetera. E qui le ipotesi sono tante. La prima idea è quella, non tanto per pagare, ma per governare e organizzare, è quella dell'UER. Esiste già un'organizzazione con lunga e importante esperienza di coordinamento delle televisioni pubbliche, nessuno meglio dell'UER potrebbe pensare e governare una cosa del genere. A questo punto probabilmente le televisioni pubbliche, è vero che sono in crisi finanziaria, ma ritagliare un budget, oppure l'Unione Europea stessa, se ci tiene a queste cose. Beh, qui, voglio dire, si tratta... chissà mai, una volta avviata questa agenzia, potrebbero anche essere privati, fondazioni o anche imprese che possono forse trovare anche un margine di interesse economico. Ma questo è evidentemente tutta una cosa da approfondire. Bene, mi fanno segno che il mio tempo è scaduto, vi ringrazio per l'attenzione.
Sono grato al professor Richieri perché ha iniziato subito la nostra serie di interventi con una proposta concreta, quella di questa agenzia di semilavorati che possa svolgere varie funzioni che lui ha evocato, ma il professor Richieri ha anche suggerito la possibilità di un prodotto, non di una somma, di un prodotto algebrico fra due debolezze, quello del servizio pubblico che è attualmente un po' in crisi in vari paesi europei, almeno come concetto, e quella dell'integrazione europea che è anch'essa in crisi di popolarità un po' in tutta l'Unione. Il prodotto algebrico di due debolezze, voi sapete, è un fatto positivo e quindi può darsi che questi due meno possano dare un risultato invece di successo. Dal professor Richieri passiamo adesso al secondo oratore, che è il professor Uwe Hasenbrink, che è presidente del consiglio direttivo dell'Istituto per la ricerca sui media dell'Università di Amburgo, Hans Bredow. Professor Hasenbrink.
Purtroppo non possiamo ascoltare la traduzione simultanea degli interventi in lingua originale perché l'agenzia di traduzione non ha dato il consenso alla trasmissione via radio. Vi riassumo quindi gli interventi in una sintesi spero completa. Il professor Hasenbrink ha spiegato che a superare una televisione pubblica europea comune non è possibile, però si potrebbe fare qualche cosa di addirittura migliore. Anzitutto dobbiamo domandarci se una TV pubblica europea è necessaria, chi la vuole e per quali obiettivi. Non ci sono soltanto problemi finanziari, ma anche di audience, visto che il pubblico non sembra tanto interessato alle questioni dell'Europa Unita. Inoltre, la televisione come medium a una direzione sembra interessare poco il pubblico dei giovani. Per parlare della situazione del servizio pubblico in Germania, Hasenbrink dice che la situazione è buona, il canone aiuta il bilancio delle reti, ci sono buoni introiti dalla pubblicità, c'è un grado relativamente alto di autonomia dallo Stato e dai partiti politici, ci sono molti canali generalisti e tematici e nonostante la concorrenza di tanti altri soggetti, lo share delle reti pubbliche è del 40%. Dopo aver spiegato gli ultimi interventi normativi del 2003 e del 2007 per regolamentare i servizi online, il professor Asenbrink, venendo al tema della TV europea, spiega che da un lato si tratterebbe di creare una TV comune, con il problema però che non esiste un'audience europea comune. Dall'altro si tratta di europeizzare le televisioni nazionali. Per fare un esempio di come è cambiata la società europea, si può presentare il caso, dice il professor Asenbrink, di un immigrato turco che vive in Germania, appassionato di calcio, con un lavoro in una banca internazionale. Questa persona, questo utente tipo della televisione, vorrà avere dal servizio pubblico informazioni in turco sulla Germania e sulla Turchia, informazioni in tedesco sulla città tedesca in cui abita e sul piano nazionale, poi informazioni e dirette di sport a livello europeo e ancora informazioni di economia globale. È difficile pensare che una struttura europea comune possa offrire tutto questo. Piuttosto, Asenbrink suggerisce anche egli una struttura di collegamento, un'agenzia che metta in comunicazione i vari canali.
Grazie molto al professor Asenbrink. Adesso abbiamo il terzo intervento, mi rivolgo il professor Pierre Michaud, professore di scienze della comunicazione presso l'Università di Rennes e prossimo alla pubblicazione anche dell'Opera Omnia di Saint-Simon. Professor Michaud.
Grazie, buongiorno e grazie agli organizzatori di avermi invitato a questo incontro. Per introdurre vorrei sottolineare che nell'oceano delle oltre 5.000 emittenti televisive attive nell'Europa dei 27, di cui 1.800 emittenti locali, ci sia una grandissima diversità e persino una eterogeneità anche dei servizi pubblici audiovisivi nazionali, regionali e locali. E ci siano anche spiccate differenze in materia di regolazione, fonti e livelli di finanziamento o sviluppo tecnologico fra i paesi e soprattutto fra i paesi dell'Europa settentrionale e i paesi mediterranei. E vorrei dunque presentare tre riflessioni. La prima, nei paesi mediterranei e soprattutto tra la Francia e l'Italia c'è un'evoluzione paragonabile fra i servizi pubblici televisivi. Le televisioni francesi e italiane hanno avuto un cammino piuttosto simile dal secondo dopoguerra sino alla metà degli anni 70. I due paesi hanno inizialmente costruito un legame stretto tra televisione e politica mediante l'istituzione di un monopolio monolitico incaricato dalla gestione del servizio pubblico e dunque l'informazione fu collocata sotto la tutela del potere politico e dopo il 68 i due paesi hanno avviato la deregolamentazione, la deregulation del sistema in nome dell'indipendenza o anche dell'autonomia dei media, sotto la spinta, e questo è un punto chiave per me, la spinta di una critica liberale e libertaria dello statalismo identificato col monopolio. E l'Italia è stata pioniera della deregulation del proprio sistema audiovisivo e ha servito allora da laboratorio. Sino alla fine degli anni 60 il monopolio dunque fu considerato come il garante del pluralismo, in quanto lo si riteneva che poteva respingere la doppia minaccia della propaganda e della sottomissione a quelle che Leon Blum chiamava le forze del denaro. E alla fine degli anni 60 i critici del monopolio pubblico trovarono un punto di convergenza ponendo la seguente equazione: monopolio pubblico uguale monopolio politico, cioè governativo. E così Una nuova fase si aprirà all'inizio degli anni 90. Tale fase è caratterizzata dai processi di concentrazione nel settore dell'emittenza privata e dell'indebolimento della televisione pubblica. A differenza dei paesi anglosassoni, la televisione non ha mai smesso di essere riorganizzata in Italia come in Francia a partire dal secondo dopoguerra e secondo dunque tre concessioni politiche del pluralismo che si sono succedute. Prima concessione, il pluralismo è il monopolio monolitico e dunque ci fu la confusione tra il servizio pubblico e il monopolio. Seconda concessione, con la deregulation il pluralismo è diventato la concorrenza. Con l'emergere della neotelevisione, come l'ha chiamata Umberto Eco, la neotelevisione commerciale, che è stata associata alla moltiplicazione del numero dei canali, finanziati prevalentemente dalla pubblicità. E infine, oggi, lo sviluppo delle emittenti televisive a pagamento con il ruolo propulsore svolto da Canal Plus e soprattutto la strategia del consolidamento di alcuni gruppi campioni privati. In Francia ci sono cinque, Bouygues, Lagardère, Vivendi, RTL Group e Bolloré, e in Italia la situazione è più semplice in quanto il gruppo Fininvest controlla il mercato dell'emittenza commerciale. E seguendo le stesse modalità, la televisione ha dunque conosciuto tre meccanismi successivi di finanziamento: quello pubblico, derivante inizialmente dal canone, poi è diventato un finanziamento misto, canone e pubblicità, e con la moltiplicazione degli emittenti commerciali alla fine degli anni 80 e oggi c'è lo sviluppo delle offerte televisive direttamente finanziate dal telespettatore cliente. E dunque il canone oggi è la fonte di finanziamento più debole, quasi il 20% del totale. La pubblicità oggi è quasi stagnante in valore relativo, cioè il 40%, e il pagamento diretto è ormai diventato la principale fonte di finanziamento della televisione, è il 40%. E in questo contesto si è ridotto drasticamente il settore dell'emittenza pubblica. E il servizio pubblico non è mai veramente riuscito a liberarsi della propria tradizionale tutela politica sull'informazione. E il legame specifico tra il potere politico e la televisione in Francia e in Italia, un legame di cui non si trova pari rilievo negli altri paesi europei, è stato accompagnato dalla deregulation dello sistema e dunque questa deregulation ha esercitato un influsso molto più profondo economico, culturale e politico. E dunque questa deregulation ha prodotto due anomalie. Da un lato, questa inversione di tendenza ha permesso la costituzione di un impero mediatico con il gruppo Fininvest e la Mediaset di Berlusconi che controlla l'emittenza commerciale e dall'altro in Francia ha consentito la prima privatizzazione di una grande televisione pubblica, prima la caduta del muro anche, cioè TF1. E in un caso come nell'altro troviamo lo stesso modello all'origine, lo stesso sconvolgimento dovuto alla deregulation e gli stessi risultati eccezionali conquistati dai nuovi gruppi privati. Seconda riflessione sulla riforma francese del 5 marzo 2009 relativa al nuovo servizio pubblico della televisione avviata dal presidente Sarkozy in Francia. Dunque, questa ennesima riforma. Ci furono 10 grandi riforme della televisione in Francia durante 40 anni. Dunque, questa ennesima riforma persegue un triplice obiettivo, cioè economico, politico e culturale. In primo luogo, intende sostenere quelli che in Francia chiamiamo le groupes champions, cioè i gruppi campioni privati, industriali, e il presidente Sarkozy ha dichiarato dunque il mio auspicio è che i gruppi privati audiovisivi siano molto forti. In secondo luogo, la nomina e la revoca, previo semplice parere, del presidente di France Télévisions da parte dello stesso presidente della Repubblica, che segna il ritorno in mano statale della televisione pubblica. E infine, con la soppressione in due fasi della pubblicità per tutto il settore pubblico, l'obiettivo è disconnettere la televisione pubblica dal mercato e dalla rincorsa all'audience in nome della qualità, tra virgolette, e della cultura. Dunque, questa riforma spinge così la Francia a contrapporre due tipi di televisione. E anche mi sembra che il presidente Berlusconi ha detto lo stesso per l'Italia. Da un lato, dovrebbe esistere una televisione pubblica, pedagogica e culturale, di cui lo Stato definirebbe in parte la programmazione, soprattutto nominandone il presidente. In parole povere, si può parlare di una nuova televisione di Stato, cioè una specie di ritorno alla paleotelevisione di cui parlava Eco. E dall'altro, una televisione commerciale alleggerita di numerosi obblighi e con il monopolio della risorsa pubblicitaria. Cioè, da un lato, ho detto, una telescuola rivolta a un telespettatore all'uno, e dall'altro una telecarrello della spesa destinato ad un telespettatore consumatore. E la progressiva soppressione della pubblicità sui canali di France Télévisions, in assenza di introiti certi e reiterati nel tempo, rischia di sfociare in un indebolimento del servizio pubblico, sino a ridurne il proprio perimetro, se non addirittura a provocarne una sorta di autoamputazione. Questa legge dunque rende fragile e precaria l'economia di una televisione pubblica strutturalmente sottofinanziata. L'ammontare del canone, essendo fra i più bassi d'Europa, con l'Italia dunque, con 116 euro a fronte di una media europea di 161. E per compensare la perdita degli introiti pubblicitari si è calcolato che avremmo dovuto incrementare il canone di ben 45 euro. E dunque sono rari gli esempi di televisioni pubbliche prive di pubblicità e in questi casi l'ammontare del canone appare molto più elevato, come in Danimarca o per la BBC. E dunque l'equazione economica relativa alla compensazione finanziaria per i mancanti introiti pubblicitari di France Télévisions risulta complessa e priva di sufficienti garanzie. La prima risorsa compensatoria è una tassa dello 0,9% sui servizi forniti dagli operatori nelle comunicazioni elettroniche. La seconda è una tassa del 3% sugli introiti pubblicitari supplementari delle emittenti private. E infine l'adozione di un'indicizzazione del canone a 120 euro nel 2010. E dunque, con un tale equazione finanziaria sembra dunque piuttosto difficile migliorare la qualità dei programmi e assicurare gli investimenti adeguati per le nuove tecnologie e la creazione audiovisiva. E per di più, la Commissione europea ha annunciato l'apertura di un'indagine su questa modalità di finanziamento, il che rischia dunque di addensare un'ulteriore minaccia su questa misura di compensazione. Terza riflessione sulle posizioni europee in materia di servizio pubblico dell'audiovisivo. E mi sembra che la mancanza di un'identità culturale comune, la diversità linguistica, la diversità dei gusti del pubblico in vari paesi e l'assenza della comunicazione audiovisiva nei trattati di Roma e nell'atto unico europeo del 1986 hanno concorso a indebolire i servizi pubblici. Senza dubbio, il Trattato di Maastricht ha introdotto la possibilità di un intervento comunitario nell'audiovisivo, ma l'Europa, conferendo priorità al principio, per non dire al dogma, della concorrenza libera e priva di distorsione, ha favorito le politiche di deregulation, tendendo a emarginare dunque i servizi pubblici, considerandoli come eccezioni al principio della concorrenza. Inoltre, come è già stato detto, la stessa definizione dei servizi pubblici varia a seconda dei paesi. Quanto alla politica audiovisiva dell'Unione Europea, essa non dà quasi nessuno spazio ai servizi pubblici, e questo voglio sottolineare, ridotti alla stregua di servizi di interesse economico generale, sottoposti senza alcuna eccezione al diritto della concorrenza. Ciò ha favorito una specie di laissez-faire e il diritto comunitario non fa distinzioni fra televisioni private e televisioni pubbliche, considerando dunque la pubblicità come lo strumento usuale per il loro finanziamento. Da qui il sacro principio dell'interdizione degli aiuti di Stato. E su questa base la contestazione principale della Commissione europea verte sul doppio finanziamento dei servizi pubblici attraverso la pubblicità e il finanziamento pubblico, e che spiega anche le riforme francese e spagnola adottate nel 2009. Il protocollo, dunque, annesso al Trattato di Amsterdam, ha rafforzato anche questo approccio in senso strettamente economico. E dunque, la prevalenza del diritto della concorrenza è stata costantemente riaffermata, in particolare nelle comunicazioni della Commissione nel 2001 e anche nel 2009 sull'applicazione ai servizi pubblici di radiodiffusione delle regole relative agli aiuti di Stato. E da questo punto di vista il Trattato di Lisbona non influisce sull'orientamento del diritto comunitario e dunque c'è un vero proprio deficit delle politiche europee in materia di politiche audiovisiva, e ciò si accompagna di un controllo severo della Commissione sui loro finanziamenti. E per concludere, mi sembra che l'Europa ha uno sviluppo tendenziale forse verso un modello nordamericano del PBS, del Public Broadcasting Service. E in questo contesto la creazione di un'emittente pubblica europea sembra apparire piuttosto illusoria. E dunque vorrei suggerire tre proposte per aprire il dibattito. Mi sembra prima proposta che l'Europa potrebbe promuovere la propria azione meno sotto il lato dell'edizione e della programmazione che da quello della produzione e della creazione, sostenendo una politica industriale che favorisca l'emergere di un polo misto pubblico-privato delle industrie audiovisivo. Seconda proposta, si potrebbe integrare alcuni obblighi di produzione, diffusione e di cofinanziamento delle opere tra le televisioni pubbliche che convidano i medesimi fondamenti e le medesime finalità. E terza proposta, una carta, un prototipo creare un prototipo di carta delle missioni del servizio pubblico per consacrare la loro esistenza istituzionale. E mi sembra che c'è una visione per il momento schizofrenica dell'Europa tra i valori, i testi del Consiglio dell'Europa, che è la politica economica della Commissione. E questo mi sembra un grande problema e per il dibattito, come si può sorpassare, diciamo, questa posizione schizofrenica tra il principio fondatore della concorrenza, il sostegno industriale ai propri campioni e la salvaguardia dei servizi pubblici come pilastri della democrazia. Grazie mille.
Grazie al professor Michaud, grazie anche per lo sforzo che ha fatto di parlare in italiano. Adesso andiamo a Madrid, andiamo ad ascoltare il professor Enrique Bustamante Ramirez, che è professore ordinario di comunicazione audiovisiva e pubblicità presso l'Università Complutense e che, direi soprattutto nel contesto del nostro convegno, ha fatto parte del Consiglio per la riforma dei mezzi di comunicazione di titolarità statale in Spagna ed è quindi uno degli autori o dei promotori della riforma del servizio pubblico spagnolo. Professor Bustamante.
GR Parlamento, siamo sempre all'ascolto del convegno del 24 settembre sul servizio pubblico radio-televisivo in Europa. Riassumiamo l'intervento del professor Bustamante, che ha parlato anzitutto di quelli che sono i vari sistemi del servizio pubblico in Europa. Da un lato il modello mediterraneo, con una forte influenza del potere politico sui canali televisivi, dall'altro quello dell'indipendenza anglosassone e poi i paesi dell'ex blocco socialista, dove dopo l'89 c'è stata una grande deregulation. Bustamante si concentra sulle novità dei vari sistemi nazionali ed è critico nei confronti della riforma francese, che toccherà nel 2010 anche la Spagna, abolendo la pubblicità sulle reti pubbliche. Queste riforme, senza preoccuparsi delle concrete dinamiche economiche, consegnano sia il servizio pubblico sia il mercato pubblicitario ai diktat del mercato. Riforme come quelle adottate sia in Francia che in Spagna sono state precedute o seguite da provvedimenti di deregulation che hanno portato benefici ai gruppi privati, alleggerimento delle regole di inquadramento della pubblicità, degli obblighi di investimento a favore del cinema o della produzione audiovisiva indipendente o delle normative antitrust. In questo modo si sono realizzate in Francia come in Spagna profonde ristrutturazioni dei comparti audiovisivi nazionali con la sola preoccupazione di realizzare profitti politici a breve termine. Il prevedibile indebolimento del servizio pubblico lo porrebbe, il servizio stesso, in una situazione di irrimediabile precarietà in un momento come questo caratterizzato dalla crisi economica e da un indebitamento colossale dei nostri paesi. Bustamante si chiede che peso eserciteranno i gruppi di pressione in un futuro caratterizzato da un sistema sempre più spostato a vantaggio del mercato. Per quanto riguarda la cooperazione europea, Bustamante è più tradizionalista, spera che Euronews venga rafforzata, che progetti come quello franco-tedesco di Arte vengano imitati, che possa magari nascere un canale di fiction europea. Oggi, ancora di più che negli anni Ottanta, c'è bisogno di un servizio pubblico europeo.
Pubbliche europee, cette service pubbliche europee, dont la nécessité est, je pense, encore plus forte qu'aux années 80, quand Massimo Fischer et d'autres dirigeants de l'époque avaient tenté de réussir ce projet. Merci bien.
Merci, monsieur le professeur. E darei la parola, e do la parola ora, al professore Francisco Rui Cadima, portoghese, coordinatore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università Nuova di Lisbona.
Bonjour, je remercie tout d'abord l'invitation de Info Civica.
Il tema dell'intervento del professor Kadima è la legittimità del servizio pubblico nei nostri tempi e i problemi normativi connessi. L'audiovisivo è il terzo settore finanziato dall'Europa dopo agricoltura e trasporti, 22 miliardi di euro l'anno. Le televisioni sono definite dall'Europa come servizio di interesse economico generale. Sono un po', dice Kadima, un Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sono un bene economico e culturale. Un'attività economica, insomma, soggetta alle regole della concorrenza e un'attività culturale svincolata dal mercato. Sul piano dei contenuti sarebbe importante promuovere lo scambio di prodotti audiovisivi tra i vari paesi e difendere il pluralismo e l'indipendenza di chi lavora nel servizio pubblico con regole comuni europee. C'è quindi per il professor Kadima un deficit normativo, manca in particolare una definizione di rete di servizio pubblico in un contesto molto mutato come quello attuale e manca una regola sui servizi a pagamento. Una televisione può offrire a pagamento contenuti già passati in onda e come si distingue dalle offerte commerciali? Altro tema, la qualità dei programmi. È giusto dare aiuti pubblici a canali che non si distinguono per qualità dei programmi dai soggetti commerciali? E ancora il tema dell'audience. Il servizio pubblico ha come referenti i cittadini e non i consumatori. Deve dunque prescindere dagli ascolti. Kadima ricorda che sono ben 6.500 i canali commerciali in Europa, Turchia inclusa. L'offerta quindi è molto ampia. Sul piano della TV comune europea, anche qui c'è bisogno di nuove regole. Parlamento e Commissione devono pensare a come comunicare meglio i contenuti della loro attività.
Public value dans le service public se peut réclamer pour se légitimer. Merci.
Grazie al professor Kadima. È stata forse la voce più convinta su le opportunità, le possibilità di un servizio pubblico europeo, almeno di un messaggio europeo nel servizio pubblico che abbiamo finora ascoltato. Abbiamo adesso l'intervento della dottoressa, della professoressa Beata Klimkiewicz, che è l'unica relatrice donna del nostro panel, viene dalla Polonia, è professore associato presso l'Istituto di Giornalismo e Comunicazione Sociale della Università Jagellonica di Cracovia e a lei do la parola.
Thank you very much. It's a great honor and pleasure for me to be here with you.
La professoressa Klimkiewicz parla della situazione nell'est europeo, dove abbiamo avuto, dopo la caduta del muro di Berlino, una forte deregulation, una grande apertura ai privati, culminata in Ungheria con l'abolizione del canone, senza però che la politica abbia abbandonato il controllo delle reti radiotelevisive. Dopo un tentativo di creare un sistema con televisioni pubbliche, private e civiche, queste ultime erano canali di pubblica utilità, i paesi dell'Est hanno semplicemente adottato il sistema duale pubblico-privato dei sistemi occidentali. Lo schema è stato introdotto prima ancora che una soluzione alternativa oppure una riforma fossero portate a termine nell'Europa centro-orientale, prima quindi di un dibattito politico approfondito. Questo modello è sembrato obsoleto agli studiosi e agli operatori dell'Est, prima ancora di poter essere trasformato in reali applicazioni. Riguardo alla questione di una televisione pubblica europea, a Est si sente il bisogno, più che di un canale comune che si scontra col problema delle differenze linguistiche, di una maggiore informazione sull'attività delle istituzioni europee e di quello che avviene negli altri paesi. Alle elezioni europee i livelli più bassi di affluenza alle urne si sono registrati appunto a Est. Forte è anche il problema dell'integrazione degli immigrati dell'Est nei paesi occidentali. Anche quindi dai paesi neo-europei viene un grande appello a nuove regole nazionali e comunitarie.
So that's for it now. Thank you.
Grazie alla professoressa Klimkiewicz. Ci avviamo ora verso l'esaurimento di quello che era il panel originariamente previsto con l'intervento del professor Philipp Schlesinger, che è professore di politica culturale e direttore accademico del Centro per la ricerca sulla politica culturale dell'Università di Glasgow, ma che anche, e forse soprattutto dal punto di vista sempre del tema del nostro convegno, presidente del Comitato Consultivo Scozzese sul problema del servizio pubblico della televisione e dei media pubblici.
Grazie, signor Presidente. This meeting has set itself a major challenge.
Abbiamo visto molti tentativi che mirano a dare corpo alla nozione di servizio pubblico, dalla direttiva Televisioni senza frontiere dell'89, corretta nel 97, alla direttiva sui servizi di media audiovisivi 2007, entrerà in vigore nel dicembre 2009, dalle coproduzioni televisive che beneficiano dell'aiuto dei programmi dell'Unione Europea fino all'incitamento da parte della Commissione Europea a colmare il deficit di regole. Parallelamente a questo sviluppo sono apparse più di 20 anni fa talune aspirazioni ad uno spazio informativo europeo comune. Il problema è collegato a quello di una unità politica dell'Europa che non si è ancora realizzata. Considerando la questione posta da questo dibattito dal punto di vista britannico, possiamo chiederci in quale misura è ancora possibile parlare di televisione di servizio pubblico. Nel Regno Unito si parla oggi più di contenuti di servizio pubblico che di canali di servizio pubblico. Nel Regno Unito l'Ofcom e il BBC Trust, le autorità di controllo e garanzia, pubblicano indici di valutazione della qualità pubblica e degli indici di impatto di mercato per distinguere appunto i programmi. La cosa potrebbe essere estesa a livello europeo. C'è poi una questione politico-sociale. Il Regno Unito è uno Stato composto di nazioni che nel decennio passato ha realizzato nuove istituzioni politiche specifiche per la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord. Anche questo potrebbe essere un termine di paragone per le televisioni pubbliche europee, qualsiasi sia il modello che si vuole costruire.
Thank you.
Grazie, professor Schlesinger. Chiudiamo la prima fase con l'intervento di Jean Réveillon, che è qui come direttore generale della UER.
Merci beaucoup. Écoutez, c'est un grand honneur que de me faire conclure.
Segretario dell'Unione delle Radio Televisioni Europee ricorda anzitutto che questa associazione, che comprende anche la Svizzera e i paesi del sud del Mediterraneo, è nata nel 1950, prima, anche se di pochi mesi, della Comunità del Carbone e dell'Acciaio, il primo nucleo dell'Unione Europea. Tutte le immagini che noi europei ricordiamo come parte della nostra memoria collettiva sono state condivise e distribuite dall'Eurovisione. Oggi il 90% degli eventi sportivi europei passa dall'Eurovisione e ancora Euronews ed Eurosport sono nate dall'UER. Il modello è stato anche esportato in Asia e nei paesi arabi. In generale, Réveillon dice che se l'agenda di Lisbona parla del futuro dell'Europa come di quello di una società del sapere, allora è la TV pubblica, usando anche i nuovi media, a dover avere una parte fondamentale in questa costruzione. Certo, ci vogliono a livello europeo delle garanzie giuridiche per i finanziamenti e per la libertà dal potere politico, in particolare niente abolizione del canone, dice Réveillon. Una proposta concreta può essere quella di una specie di borsa dei format delle radio e televisioni europee, in modo che non si debba andare a comprare nuovi format da soggetti privati. Riguardo all'informazione sull'Europa, dice Réveillon, credo che si debba aumentare la cooperazione tra i canali parlamentari. Infine, l'annuncio che tramite l'UNESCO ci sarà un accordo per un'agenzia di immagini e di informazione per diffondere notizie sul problema del riscaldamento globale.
Voilà, je vous remercie, messieurs.
Merci a Jean Réveillon. Proseguiamo la serie degli interventi con Enrico Menduni, che è docente di culture e formati della televisione e della radio all'Università di Roma III e che ha una esperienza diretta anche di gestione della radio e televisione pubblica italiana.
E il Trattato di Amsterdam dà al servizio pubblico una salvaguardia di tipo culturale e residuale che tende a amputarne ogni vitalità economica. Il vero problema è in che misura il Trattato di Lisbona e il Trattato di Nizza permettono di cambiare questa situazione. A mio parere uno spazio è possibile soprattutto grazie a Nizza, cioè grazie alla possibilità di avere iniziative a geometria variabile e iniziative plurali, non un servizio pubblico europeo, ma una serie di iniziative coordinate che portino, diciamo, in ordine sparso a questo obiettivo. I punti che voglio sottolineare sono pochi. Intanto appare ovvio che tutto ciò dovrà avvenire in tecnologia digitale, però altrimenti siamo condannati prima ancora di cominciare. Tuttavia la tecnologia digitale si ripaga attraverso i pagamenti degli utenti. Chi non riesce a farsi pagare dagli utenti non riuscirà mai a fare una esperienza digitale coerente. L'Unione Europea è molto contraria al fatto che i servizi pubblici si inseriscano nei servizi di pay per view. Se però questo punto non viene superato, è del tutto impossibile pensare di entrare nel digitale, perché il digitale gratuito non si paga. Le piattaforme digitali e terrestri, nella loro parte più dinamica, sono quelle che sono riuscite a introdurre forme di pagamento. Non possiamo nasconderci dietro a questa realtà, anche in Italia. La seconda questione è se questo spazio pubblico europeo debba essere fatto solo dai servizi pubblici. Qualche accenno qui c'era. A mio parere, attorno alla costituzione di uno spazio di broadcasting o di scambio di contenuti o di agenzia europea, è possibile cooptare nuove forme, nuovi partner che non siano solo i soggetti pubblici. E non mi riferisco solo alla questione degli user generated contents e non mi riferisco solo alle emittenti comunitarie che in talune legislazioni ci sono e che sono una componente comunque non centrale dell'universo radiotelevisivo. A mio parere anche alcuni tratti del percorso possono essere fatti con delle joint venture, con alcuni partner privati che sottoscrivano determinati impegni. Non mi muoverei come un fortino dei servizi pubblici. E poi vorrei ricordare, è stato già detto da vari relatori e io mi associo, che non bisogna mai pensare a uno spazio pubblico europeo come una forma, diciamo, propagandistica dell'Unione Europea, e un modo per far conoscere l'Europa dal punto di vista dell'Unione. Sarebbe meglio pensare a una forma di estensione della sfera pubblica in cui questo servizio, come diceva Hase Brink, è un modo dei cittadini per diciamo relazionarsi e controllare le istituzioni dell'Unione. Grazie.
Grazie al professor Menduni. Adesso do la parola a Enrico Grazzini, giornalista, autore, analista dell'economia delle comunicazioni.
Ecco, la mia prospettiva è quella dei nuovi media. Faccio alcune considerazioni, come dire, scottanti, adesso si usa la parola provocatorio, ma allora, a mio parere è chiaro che i governi fanno il loro mestiere. Da quando governano, i governi cercano di sottomettere il servizio pubblico. Da quando esistono i privati attaccano i concorrenti, cioè il servizio pubblico. Ecco, io mi sto chiedendo se la pura riproposizione del servizio pubblico nei termini tradizionali, cioè nei termini di fare un servizio di qualità per il pubblico, dei cittadini, per la coesione sociale, che secondo me è fondamentale, di difendere il canone, che se la pura riproposizione è ancora possibile, cioè se tra qui, da adesso a 5-10 anni, noi continueremo a ripetere che il servizio pubblico di broadcasting televisivo è centrale negli stessi termini. Secondo me questo è perdente. Vi dico una cosa, per me e per molte persone un servizio pubblico è YouTube, per me un servizio pubblico è Google, per me un servizio pubblico è Facebook, interagisco col programma. Questa secondo me è la strada, quindi servizio pubblico vuol dire empowerment, vuol dire abilitare il pubblico a interagire, a costruirsi. Se il canone fosse una forma di azionariato popolare, quindi quale sarà il ruolo del servizio pubblico con un pubblico attivo? Un ruolo magari di organizzatore del pubblico?
Grazie a Grazzini per aver posto la domanda con tanta chiarezza e con tanta forza. E adesso Andrea Melodia, che è docente alla LUMS di Roma.
Il fatto che in Italia, in Europa in generale, i servizi pubblici radiotelevisivi siano in crisi o per motivi economici, perché sono stati marginalizzati nel mercato, oppure come in Italia, dove la crisi deriva dal fatto che la missione di servizio pubblico è passata in secondo piano rispetto ad altri ruoli di natura più commerciale all'interno dell'azienda RAI. Il fatto che questa crisi ci sia, secondo me, nulla toglie al fatto che di servizio pubblico ci sia un bisogno straordinario in questa società, crescente in questa società. Perché questo? Moltissime ragioni sono state già espresse, non ci torno. Quella forse di fondo sulla quale io vorrei insistere è il fatto che siamo in una società che vive e che si prepara a vivere delle crisi estremamente profonde. Siamo una società multiculturale, multietnica, siamo una società multireligiosa, siamo una società che peraltro rifiuta oggi l'uso del conflitto armato per risolvere i suoi problemi, come è sempre avvenuto nella storia dell'umanità, sostanzialmente, no? Allora, oggi noi non vogliamo la guerra e dobbiamo superare i nostri conflitti e dobbiamo trovare il modo per superarli comunicando tra di noi. Allora, a questo punto la comunicazione e il nuovo mondo della comunicazione digitale diventa assolutamente centrale per risolvere questo problema di fondo. E l'unico modo per fare questo è che all'interno di un sistema di media che è necessariamente esploso, in cui i canali sono infiniti, in cui la comunicazione punto a punto fa sì che ciascuno comunica, all'interno di questo sistema occorrono delle linee guida, occorrono dei fari, occorre un navigatore, e questo non può che essere il concetto di servizio pubblico, che non è un servizio pubblico tradizionale, non è il servizio pubblico radiotelevisivo come l'abbiamo inteso negli anni 50-60, ma che deve essere qualcosa di nuovo che opera in questo nuovo ambiente. Grazie.
Grazie ad Andrea. E quindi mi rivolgo ai relatori per sapere, l'uno dopo l'altro, se c'è, ma proprio soltanto un soundbite, una battuta di replica a qualche cosa o un intervento che vogliono aggiungere. Professor Richieri.
Io penso che la televisione pubblica non può entrare nel mondo digitale facendo operare i servizi, perché se no fa una cosa che fanno bene i privati, probabilmente le fanno meglio. Quindi secondo me questa idea è da scartare, perché non si tratterebbe più di servizio pubblico. Seconda cosa, dobbiamo perdere l'abitudine di pensare ancora alla televisione pubblica come centrale nel sistema dei media. Non lo potrà più essere. La realtà che si sta preparando è quella della progressiva frammentazione degli ascolti, del pubblico, delle audience, e magari domani no, ma tra 5, 6, 7 anni ci sarà una frammentazione enorme, per cui intorno a ogni canale, a ogni mezzo si raggrupperanno delle comunità molto più scarse. Vi do un elemento e chiudo. Se voi leggete l'ultimo rapporto della BBC, La BBC, per dimostrare che ha ancora una funzione importante in Inghilterra, dichiara che ogni settimana il 90% degli inglesi utilizzano per almeno 15 minuti uno dei tanti servizi della BBC. 15 minuti a settimana vuol dire 2 minuti al giorno. Allora, vi sembra, diciamo, necessario avere una cosa così grande per fornire ai cittadini almeno 2 minuti al giorno? È chiaro che ce ne sono quelli che lo utilizzano in più, ma in 2 minuti al giorno che funzioni di servizio pubblico potete esercitare sulla popolazione? È ridicolo. Allora, proprio per queste ragioni penso che si debba profondamente ripensare al ruolo della televisione pubblica, perdendo l'idea che debba continuare a essere centrale nel sistema dei media, e sono d'accordo con Grazzini, dobbiamo pensare al pubblico non più come un pubblico che deve essere preso per mano e a cui bisogna dare, come si imboccavano i bambini, i prodotti di qualità, ma come a un pubblico adulto, cosciente, intellettualmente capace di scegliere, economicamente capace di pagare se interessato a certe cose che costano, e questo è l'obiettivo. Quindi se noi vogliamo guardare avanti dobbiamo guardare a un pubblico di questo tipo. È chiaro che esisterà per molto tempo, e chissà per quanto, una quota in calo di popolazione che avrà bisogno di essere aiutata in questo. Ma non possiamo pensare ancora che la maggioranza del pubblico sia di questo tipo.
Professor Richieri, come le cifre, i numeri quando vengono dati hanno spesso significati molto diversi. 15 minuti alla settimana
almeno
è pochissimo, 12.500.000 ore alla settimana per i cittadini britannici sembra tanto.
Però
è la stessa cifra, eh?
Sì, sì,
è la stessa cifra.
There's a lot to add, but I was just focused on the question that...
Riassumiamo le repliche dei professori, partiamo con Uwe Asenbrink, secondo cui il modello del vecchio servizio pubblico che unisce la nazione facendo vedere a tutti uno stesso programma alla televisione, come avveniva nel passato, come avviene in tanti casi anche oggi, questo modello è in parte superato, però bisogna crearne dei nuovi. Per farlo bisogna offrire varie opportunità, tutte però improntate alla qualità. I nuovi legami sociali sono basati sull'interattività. Il professor Mousseau ricorda come la Commissione europea abbia prodotto negli ultimi 2 anni 2 testi molto diversi e quasi contraddittori sul problema del servizio pubblico. Anzitutto quindi bisogna uscire, dice, da questa schizofrenia. Il concetto di servizio economico di interesse generale, la radiotelevisione lo deve condividere con telefonia e trasporti. È giusto favorire la concorrenza, ma di fronte alla cultura non si può considerare il cittadino come un semplice consumatore. Mousseau chiude con una massima medievale: si legano i buoi per le corna, ma gli uomini con le parole e le immagini. La professoressa Klinklevic ribadisce che se possono cambiare le forme deve restare la sostanza del servizio pubblico, che quindi in futuro può benissimo privilegiare i prodotti online rispetto alla diffusione tradizionale, mantenendo però la qualità dei programmi. Il professor Schlesinger conclude ponendo il problema della nuova missione del servizio pubblico: garantire scelte individuali molteplici nel pubblico degli ascoltatori, ma anche garantire contenuti che diano risposte comuni ai problemi della società, come quello del degrado dell'ambiente e la convivenza tra culture diverse. Ecco, con questo è tutto. Chiudiamo qui l'ascolto di alcuni brani di questo convegno che si è svolto il 24 settembre a Torino presso il PRI Italia, dedicato al futuro del servizio pubblico radiotelevisivo. Ovviamente ogni ascoltatore può trarre le conclusioni che ritiene osservando quello che è il servizio pubblico nei vari paesi oggi, rispetto appunto a questi criteri che sono stati indicati dagli studiosi, dai giornalisti che hanno partecipato a questo convegno. Quindi grande qualità dei programmi, ancora un intento pedagogico, anche se ovviamente con degli ideali nuovi aggiornati ai tempi, e poi anche contemporaneamente una grande varietà di scelta. ognuno giudichi appunto quanto i vari paesi obbediscono a questi criteri. Con questo è tutto, un saluto da Alessandro Forlani.
Pagine Frequenza. La politica in libreria.